podcastimmobiliare.it, la voce giusta per le tue scelte immobiliari.
Un saluto a tutti da Gennaro Canistro e faccio questa analisi del mercato perché è un po' di tempo che spesso amici operatori nel confronto anzi mi chiedono quale potesse essere il mio pensiero secondo quello che potrebbe essere un andamento del mercato immobiliare da qui ad andare avanti nei prossimi anni, quello che può essere lo scenario appunto di quello che stiamo vivendo, questa guerra, questa condizione di aumento prezzi. Allora, io riprendo questa, diciamo, questa analisi anche da una lettura che ho fatto recentemente sul Sole 24 Ore, e dove è riportata un'analisi di quello che poteva essere una motivazione perché il mercato immobiliare potesse avere un crollo, nel senso che non potesse crescere, potesse fermarsi. Io parto anche da una considerazione che in questa analisi che ho fatto poi rimetto in moto certe condizioni di analisi passate che ho fatto, e dove è dimostrabile quello che era invece la nostra condizione un po' di andare controcorrente e che poi in effetti si è verificata. Forse era molto più semplice all'epoca per chi avesse almeno il minimo di considerazione e lettura di quelli che erano i numeri, le condizioni per cui si era generata una bolla immobiliare, e quindi anzi, diciamo, sicuramente la lettura di quelli che poi potevano essere gli scenari futuri o di quelle che potevano essere condizioni seguenti a quello scenario erano molto molto più decifrabili. Ma nonostante ciò, io oggi pongo delle attenzioni e voglio fare sicuramente e rimettere in piedi quella che è stata un'analisi fatta e che ho letto appunto da Sole 24 Ore. Parto con un'analisi dei prezzi del mercato immobiliare italiano. E quindi questo è un andamento dello studio Ufficio Studi Tecnocasa, dove si evince quello che è successo poi dal 2010 e di quello che è un andamento che si ferma appunto al 2020. Partiamo da una considerazione fondamentale. La pandemia, dove in un primo momento sicuramente ha avuto un impatto negativo sulle transazioni proprio perché c'è stato un blocco, ma in effetti invece ha dato una rivitalizzazione del mercato immobiliare in generale, addirittura anche poi in un cambio di tipologie. Quindi quello che sicuramente in una condizione di, diciamo, di perplessità per chi poteva avere una condizione di aspetto diciamo di quello che poteva essere un aspetto negativo del mercato con la pandemia, invece assolutamente c'è stato un incremento della domanda che ha fatto sì che addirittura in alcune zone dove già prima della pandemia, diciamo, se valutassimo la condizione del 2019, c'erano città dove Milano, Bologna avevano già avuto degli incrementi di prezzo. Quindi la condizione sicuramente è, come già è successo, in una condizione di cambiamento strutturale del mercato, va vista in una condizione non unica, ma l'attenzione sarà sempre posta per valutare principalmente sia le zone come differenza, diciamo, di città, capoluoghi, hinterland, e come poi all'interno delle stesse città valutare quelle che possono essere zone che hanno una certa dinamicità rispetto ad altre. Ma sicuramente quello che si mette in evidenza, se, diciamo, in un'analisi per dare una motivazione per cui poi il mercato immobiliare avesse, diciamo, una problematica in merito a una crescita negli anni futuri, era per una considerazione fatta per una differenza rispetto agli altri stati in quello che era stato una condizione dal 2010 in poi, e dove si vede che all'interno dell'Unione Europea, gli stati, insomma, la differenza è prettamente l'Italia, possiamo dire, tranne ecco la condizione Grecia. È uno dei paesi dove non ha vissuto in questi anni una condizione di crescita sia nel prezzo degli immobili ma anche degli affitti, e mettendo in luce e in risalto quello che poi era una condizione quasi di azzeramento dei tassi di interesse, quindi un denaro a buon mercato. Noi dobbiamo mettere in considerazione che sicuramente questa condizione demarca un aspetto importante, ma che venivamo anche da una problematica dove la nostra lentezza nell'affrontare anche la problematica di quella che è un rapporto di rivisitazione dei prezzi, di quella che è stata una condizione di recessione economica, di difficoltà di accesso al credito. E tutto questo ha portato anche a una stagnazione rispetto a quelle che sono delle dinamiche contrapposte in altri paesi. Infatti, come possiamo notare, sempre per una condizione dal 2012-2014, che c'è stato un azzeramento dei tassi di interesse, ma questa condizione, in effetti, non è stata poi sollecitata in una condizione di dinamica, diciamo di forte accelerazione per quello che poteva essere una condizione di erogazione del flusso finanziario, e quindi anche con mutui. E quindi questa condizione sicuramente lì dove anche poteva esserci una domanda maggiore, comunque sia, ha fatto sì che questa condizione non venisse diciamo strutturata bene in quello che poteva essere realmente un incremento della domanda e quindi un assorbimento dell'offerta. Poi dobbiamo mettere in conto una dinamica importantissima, e questa sarà una dinamica invece che sarà, secondo me, preponderante nei prossimi anni, dove va vista con attenzione a livello invece territoriale, cioè che è un andamento della popolazione. Cioè, il flusso demografico sarà importante, specialmente in una condizione dove vigerà una dinamica di offerta che può essere poi non colmata da un incremento della domanda. L'altra attenzione era a quello che stava succedendo con i titoli di Stato. Proprio la dinamica dei tassi di interesse ha fatto sì che anche in una dinamica di attenzione rispetto a quello che potevano essere le politiche fiscali e monetarie, far sì che i tassi di interesse anche per i titoli di Stati erano, diciamo, bassissimi, e quindi anche in questo caso, nonostante questa condizione per propendere per altri tipi di investimento, alla fine in quegli anni, appunto, dove sono cresciuti i mercati in altri territori europei, in altre nazioni, nel nostro, in effetti, il mercato aveva avuto principalmente una condizione di stallo e di flessione. Con una condizione che si pone oggi è quella che una possibile crescita dei tassi di interesse, come sta avvenendo, che ci possa essere anche un ulteriore spostamento dei flussi di denaro presso una dinamica di diciamo di mercato obbligazionario di titoli di Stato, e far sì quindi che questa condizione possa diciamo non aiutare a una espansione, a una crescita del mercato immobiliare nella sua dinamica dei prezzi. E allora, fatta questa considerazione, cosa fare? Cioè, come investo? Dove investo? È importante comprendere però degli aspetti che secondo me nel prossimo futuro saranno assolutamente fondamentali. Perché? Perché se nonostante diciamo delle dinamiche con condizioni palesemente diciamo quasi certe in quello che poteva essere un certo tipo di scenario, spesso, nonostante queste dinamiche, le persone non tengano conto minimamente di quello che può essere una forma di attenzione per non dare semplicemente una delega a persone nel momento in cui si investe senza comprendere però le motivazioni e una programmazione degli stessi investimenti. Ma la problematica più grossa è che oggi, proprio in virtù di un accentuarsi di tantissime fattori, possiamo dire quasi nuvolosi, che si presentano con una condizione di non poter nemmeno avere però una certezza e comprendere quindi maggiormente che avere la conoscenza, avere e comprendere le dinamiche nel momento in cui mi approccio con una condizione di valutare con attenzione rischio e probabilità di un investimento assolutamente non possono più non essere fattori di competenza e conoscenza che assolutamente che si possono trascurare. Con un'attenzione maggiore, cioè proprio nel comprendere che qualsiasi investimento deve essere visto con una condizione di non certezza, cioè le certezze fanno male. Io posso dire con attenzione che spesso quello che ho visto in investimenti che hanno potuto portare anche spesso delle persone alla rovina, anche in quello che è stata appunto la recessione passata dal punto di vista immobiliare, era proprio quella dinamica di certezze, quella condizione di certezze mentali che poi hanno pregiudicato il tutto. Quindi questa è la prima attenzione assolutamente oggi da tenere in una programmazione di investimenti e nel prosieguo futuro, cioè quello di muoversi con una condizione di non certezza e quindi di tenere con attenzione assoluta la dinamica del rischio e della probabilità. Però prima voglio fare un ritorno al passato proprio per dare meglio e attenzione a quello che può esserci oggi con maggiore attenzione da tener conto rispetto a quello che è stato anche in passato, che appunto teniamo la conseguenza di una post pandemia con una problematica di una forte recessione, calo del PIL e di una condizione di ripresa che rischia di non essere di avere veramente problematiche di essere riportata avanti sia per nuovi scenari geopolitici come la stessa guerra in Ucraina, ma anche la problematica appunto di inflazione che si è creata e quindi con la condizione recessione che rischia di porre però anche in una dinamica nuova, quella che può essere appunto chiamata stagflazione, in una rivisitazione con un'attenzione diversa rispetto a quello che è stato forse l'origine di una nostra prerogativa, la stagflazione negli anni forse 70, dove questo termine forse in altri posti non si conosceva e che per primi abbiamo sperimentato. Perché questo? Perché spesso la dinamica proprio di disattenzione viene da una condizione proprio di non ricordare, di dimenticare quello che poi è successo e quindi a maggior ragione essere poi prede di dinamiche future. Io prendo un attimo e riprendo questa stampa del 2019 dove quindi un prestigioso sempre quotidiano, come il Sole 24 ore, veniva prospettata una condizione: l'Eurozona per i prossimi 10 anni l'inflazione rischia di scomparire. E quindi qual è il problema? Cioè, il problema è spesso la condizione di quello che può essere visto e dato come una dinamica certa per una condizione del futuro. E quindi il problema grosso è spesso nel valore delle certezze, ma il dramma proprio di chi ascolta quelle certezze. Quindi noi dobbiamo distinguere e porre tantissima attenzione nel momento in cui tutto ciò che può essere dato per certo in una condizione futura è un qualcosa che assolutamente bisogna stare attenti. Questo è diciamo, è un report. Ho ripreso delle slide di un report che feci nel 2009, dove davamo tutte le nostre motivazioni, quindi pubblicate, quindi con tanto di certezza di quella che era una situazione che poi si è verificata, e dove nell'andamento negativo per il mercato immobiliare noi analizzavamo quelli che potevano essere dei fattori che andavano a condizionarlo, perché a prescindere altrimenti si parla di chiacchiere, parole e non comprendere quali poi sono le dinamiche che possono muovere il mercato in senso positivo o negativo. E in quel caso noi prendiamo appunto le problematiche che stavano appunto e che potevano assolutamente condizionare il calo della domanda, la disoccupazione in aumento, i redditi che non erano assolutamente proporzionati al costo della vita e l'aumento stesso poi dell'offerta. E quindi ecco, noi diciamo, ponevamo questa condizione come domanda per dire, i prezzi potranno ancora scendere? E quindi nell'analisi di quei principali fattori, noi alla fine ponevamo le domande per quello che poteva essere una risposta e quindi far tenere e porre una condizione per comprendere se poi lo scenario quale potesse essere. E quindi in quello scenario poi i fatti li conosciamo bene. Allora, oggi qual è l'analisi in una condizione futura appunto del mercato immobiliare? Oggi abbiamo delle situazioni dove in realtà abbiamo tantissime veramente nuvole, nuvoloni all'orizzonte, principalmente legato a quella che è una dinamica oggi energetica. Che può realmente legato allo scenario guerra, che potrebbe insomma ripercuotersi su un aspetto economico che potrebbe poi diventare devastante e quindi con una perdita dei posti di lavoro. Il lavoro, parecchi dimenticano che la correlazione lavoro al mercato immobiliare è realmente direttamente proporzionale in una condizione poi di andamento stesso. Perché se certe zone dove c'è una dinamica di un certo tipo di lavoro e quelle zone sono estremamente particolarmente colpite, il rischio è che poi dopo quella zona ha una ripercussione stessa nella domanda e nell'offerta del mercato immobiliare. Ed ecco perché oggi più che mai la prima condizione di investimento è proprio saper comprendere le dinamiche di investimento. E in quello che possono essere a quel punto negli orizzonti temporali di breve, medio e lungo periodo, nel momento in cui si fanno determinate scelte. Io pongo un'attenzione per dire che alcuni dei migliori affari, anche in termini proprio di marginazione, li ho fatti durante il periodo della crisi. Quindi, durante un momento che poteva essere recessivo e dove tutti gli altri scappavano, il problema è la conoscenza. È la conoscenza che ti pone in una condizione di poter affrontare un'opportunità, se fosse anche di trading, o di mettere un immobile con determinate dinamiche a reddito e con dei ritorni che casomai precedentemente non sarebbero potuti essere applicati. Allora, ecco perché più che mai possiamo dire che in questo momento bisogna essere un po' degli skipper per cercare di navigare in questi mari agitati. Mi auguro che questa analisi e questo possa dare luce a tutti gli investitori che vogliono sempre comprendere le dinamiche per procedere con profitto e non perdere. Buon investimento a tutti da Gennaro Canistro.